Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Ciao Denise.
Ciao a tutti.
Come stai?
Benissimo.
Bene.
Anche se a Milano piove, io sono contenta lo stesso.
Infatti diciamolo che nel fuori onda stavamo proprio parlando di questo, un po' del tuo essere in giro per il mondo. Allora, abbiamo in comune l'essere romane, questo possiamo dirlo.
Sì, si sente dal mio accento più che dal tuo, però sì.
Quindi diciamo che sai che c'è sempre un po' di rivalità, però come ti trovi a Milano? C'è sempre un po' questo dualismo, infatti ce lo siamo subito
chiesto.
Senza conoscerci ci siamo fatte questa domanda. Che ne pensi tu di Milano? Ti piace?
Guarda, io in realtà ci ho vissuto ormai tanti anni fa, e un anno forse, un anno e mezzo. A me piaceva un sacco, mi piaceva il tipo di vita che facevo qua, no? Il conoscere tante persone di tanti posti diversi, perché poi è quello, no? Roma, vabbè, ci sono un sacco di turisti, però conosco tanti romani e non conosco tante persone,
certo,
dall'estero, mentre qua avevo conosciuto un mondo molto più
variegato. Ti ha aiutato,
sì,
magari,
esatto,
anche un po' in ambito artistico?
Beh, oggi sono abituata a quel tipo di mondo, no? All'epoca no, venivo da Roma, quindi per me il fatto di avere mille amiche che venivano da New York piuttosto che dalla Francia, piuttosto che dalla Spagna, mi sembrava un mondo bello per aprire un po' anche la mentalità.
Certo. Infatti raccontami un po' come si svolge la tua vita adesso, perché mi parlavi anche di Los Angeles, sono curiosa un po' di capire.
Allora, adesso è divertente, perché se prima io ho vissuto 9 anni a Los Angeles, in questo momento sono itinerante, nel senso che casa mia in teoria è sempre Los Angeles.
Ok.
In pratica non è che riesco a starci così tanto a casa mia. Quindi sono metà anno, diciamo che in teoria sono metà anno a Los Angeles, metà anno in Italia, ma in pratica non sono metà anno da nessuna parte, perché poi c'è tutta la parte latinoamericana dove io lavoro,
okay,
dove faccio tour, dove registro, eccetera, dove devo andare, e ne sono molto felice di andarci, devo essere sincera.
Direi.
E quindi in realtà io con la mia manager diciamo sempre: noi viviamo su un aereo, perché obiettivamente se conti le ore in cui siamo sull'aereo, siamo più ore su un aereo che nel mondo.
Ok, quindi se avessi avuto paura di volare sarebbe stato un gran problema.
No, anzi zero, io sono quella persona tipica che entra in un aereo, lui decolla, io dormo, arrivo al pranzo, mi sveglio, dormo e così via fino a che non arrivo. Per me è proprio un momento rilassante, cerco di non mettere internet,
okay,
così me lo tengo proprio come
momento
vuoto
tuo,
completo. E mi rilasso, spesso ho scritto canzoni sugli aerei, perché è il momento veramente sei solo te con te stesso.
In cui ti puoi concentrare di più.
Sì.
Bello. Senti, io volevo fare un attimo un percorso un po' cronologico di quello che è la tua carriera artistica, perché insomma, documentandomi ho visto che veramente hai fatto tantissime cose. Tra l'altro sono impazzita, questo vabbè, mia opinione personale, per due cose in particolare: Medico in famiglia.
Ok.
E la tua interpretazione di Gabriella Montez, School Music. Questo perché io sono totalmente millennial e quindi sono affezionata a quell'epoca. Però raccontami un po' tu come hai iniziato proprio con la recitazione, che credo sia stato un po' il
mio
trampolino
inizio
di lancio.
Sì, è stato buffo in realtà, perché io non volevo fare l'attrice, proprio zero, ero molto timida. Sì, cantavo, non era detto che volessi farlo per qualcun altro, nel senso, okay, per farmi sentire dagli altri, però l'attrice assolutamente no. E mia mamma mi ha detto: dai, fai questo casting, te l'hanno mandato, è carino, è facile. Vabbè, vado piccola, non so, 9 anni, una roba del genere, e divento rossa, mi scordo tutte le parole. Questo era il casting di Un Medico in Famiglia.
Okay.
Loro sono stati carinissimi, mi hanno guardato, mi hanno detto: rilassati, raccontaci una storia. Cioè, per la serie il mio provino è stato raccontargli una storia, e quello è stato il mio primo provino e il primo lavoro che ho fatto, perché in realtà pur così loro hanno visto qualcosa in più, e da quel momento ho capito che mi divertivo.
E quindi hai proseguito poi per un tot tempo con un percorso insomma legato al mondo della recitazione?
Sì, mi prendevano, mi chiamavano per ruoli. Devo essere sincera, io sono stata fortunata nella vita, nel senso che mi arrivano le cose un po' addosso, me le cerco, per carità, però poi c'è quel pizzico di fortuna in più rispetto, okay, a avere ad altre persone. Poi sono arrivata a fare musical, ho fatto Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante, High School Musical, come tu,
esatto,
ben ricordi. E lì per esempio è stato, anche lì è stata una cosa molto, secondo me, un po' fortuita, nel senso che Giulietta e Romeo è stato un ruolo bellissimo, mm-hmm, ma eravamo 4 Giuliette, io non ero soddisfatta perché non ero in cast fisso, nel senso che non cantavo tutte le sere, anzi cantavo molto poco onestamente,
okay,
e quindi quando è uscito High School Musical, dove io non potevo andare perché io quel casting non lo potevo fare, ero sotto contratto,
ah ok,
bambina incosciente, no, io vado. Sono andata, loro mi hanno preso e io sono messa a sedere con Cocciante dicendo: io me ne vado. E lì le risposte ovviamente non sono state proprio gentilissime, nel senso gentili ma non felicissime, ecco.
Immagino.
Però quello per me è stato lo scatto iniziale della mia carriera. High School Musical è stato quello che mi ha lanciato proprio in assoluto. Da lì mi si sono aperte mille porte. Ero Denise Faro, non ero più la sconosciuta,
certo.
E quindi il musical dopo, poi la Spagna con un musical italiano che era Il Mondo dei Patti, talent scout che mi vede lì e mi porta in Messico, perché così è andata, cioè un talent scout mi ha visto in Spagna, io non parlavo neanche spagnolo e mi ha detto ti propongo per un talent, io ho detto sì perché non dicevo no a niente e, però non sapevo che né che fosse in Messico né che fosse né quale fosse.
Ok.
L'ho scoperto, mi ha mandato un'email dicendomi che c'era il biglietto del volo che mi mandavano per il giorno dopo.
E quindi tu già che dovevi prendere un volo ovviamente eri contenta.
Figurati, tra l'altro i miei genitori erano così abituati a me che volavo che io sono andata, mi ricordo, nel salone di casa mia, ho detto mamma io domani vado in Messico. Okay. E lei mi ha risposto testualmente ok ok quando torni.
Vabbè, era tutto normale, ti conoscevano, no, e quindi tutto
in realtà lì per lì non aveva captato Messico, sai, perché io andavo in Spagna spesso. Okay. Andavo a Londra spesso e quindi mi ha detto dove vai? Aspetta un attimo, però sì, insomma è stato molto
divertente.
Così, sì.
Denise, allora stavamo chiacchierando prima e volevo un attimo capire poi come sei passata la musica, perché forse il musical è stato un po' il collante tra le due arti.
Sì, esatto, diciamo che il musical è stato un po' l'inizio di tutto, poi dopo quella chiamata, quella volta e il mio arrivo in Messico ho fatto un talent che okay. È una sorta di Amici, però eravamo rinchiusi sotto telecamere, tipo Grande Fratello, un misto.
Ok.
Quindi ho iniziato lì a capire che mi piaceva cantare la mia ancora non era proprio la mia musica, però delle canzoni che mi rispecchiavano, no? E da lì ho iniziato a scrivere molto di più. Scrivevo fin da quando ero bambina, ma per me.
Okay.
Non per gli altri. Lì ho capito, ah, bello però cantarle per gli altri, non essere un personaggio ma essere Denise che canta. E il reality è andato normale, nel senso non sono arrivata neanche in finale, quindi niente di che. Però sono stata l'unica italiana a partecipare a Rupert.
Infatti, com'è stata la percezione del pubblico sudamericano rispetto a un artista italiano?
Ah no, quello bellissimo. Infatti per quello alla fine è valsa tanto la pena fin dall'inizio, perché io sono diventata la italiana dal primo giorno. Quindi il mio nome se lo sono dimenticati tutti, anche perché lo scrivevano male, 2N, 2S, 1E, 4E, no, una roba proprio. Però la italiana ero io. E quindi quando sono uscita dal reality era incredibile quanto loro mi amassero a prescindere.
Sì.
Cioè perché io cantavo e sapevo parlare l'italiano, cantavo l'italiano, ciao.
Piaceva tantissimo.
Così. Però quello mi è servito un po' come scuola, ho imparato lo spagnolo, ho capito che volevo cantare, per poi arrivare all'Eurovision. Buonanotte.
Speriamo, dai, speriamo la prossima intervista tu mi possa, esatto, raccontare questa cosa.
Al Festival di Viña del Mar, che è come il nostro Eurovision, era lì che volevo arrivare, e vincerlo. Quel festival lì è un festival che vedono milioni e milioni e milioni di telespettatori e che, cioè, e partecipa a tutto il mondo. Nel mio anno, per esempio, c'era la Svezia, la Spagna, l'Italia, il Messico, cioè eravamo da tutto il mondo, e l'ho vinto con una canzone in italiano che avevo scritto che si chiamava Grazie a te.
Di cosa parlava?
Grazie a te adesso, grazie a te che mi hai lasciato e mi hai trattato male fondamentalmente. Okay. E adesso sono una donna più forte, che poi vedi, è il filo conduttore della mia vita, io comunque sono una donna forte, gira come la
si vede, si vede, si vede.
Però lì è stato bello perché io ho cantato in italiano ma loro cantavano con me l'ultima sera, quindi anche se non capivano una parola probabilmente e non sapevano bene come cantarla, c'avevo 15.000 persone davanti che cantavano con me, da lì ho capito che quella era la mia strada.
Mm-hmm. Ma qual è stato il momento in cui tu hai pensato di star facendo la cosa giusta, cioè di essere una cantante?
Allora no, quello è stato un po', cioè di cantare davanti a un pubblico è successo un po' prima, perché ero praticamente, quando facevo Giulietta e Romeo, è una cosa particolare questa, io non ero Giulietta in quel momento, ero un coro, facevamo, okay, giravamo, no? Quindi facevo la corista, diciamo. E mi ricordo di aver visto due bambine nel pubblico, io ero ragazzina, loro bambine, che guardavano solo me in quel momento, loro stavano ridendo e gioiendo con me, quindi io mi sono sentita unica.
Okay.
Perché anche se il palazzetto era 15.000 persone, io ce n'avevo due che mi guardavano, quindi proprio.
Beh, comunque.
Però da lì ho detto, se riesco ad attirare l'attenzione di due persone che in quel momento tornano a casa e rideranno e penseranno a quella vestita da cuoca sul palco, quello è quello che voglio fare nella vita.
Okay.
E quando poi ho vinto Viña del Mar e vedevo loro che cantavano una canzone che non capivano, ho detto, questa è la conferma.
Esatto, esatto. Beh, deve essere anche bello un po' questo rapporto che si crea poi con il pubblico, non tanto forse, sai, sui social, ma proprio quello che hai raccontato tu, cioè il rapporto live è tutta un'altra cosa, immagino.
Beh sì, perché comunque c'hai gli occhi davanti a te, ma anche solo l'energia, cioè tutto qualsiasi cosa fai con un pubblico davanti, se che sia musical, che sia la tua musica, ovvio quando è la tua musica sei te che ti racconti, no? Quindi sei anche un po' più nudo.
Certo.
Quando fai musical è un personaggio, però comunque è proprio bello sentire cosa ti torna dal pubblico, anche quando non ti torna una cosa necessariamente positiva, perché comunque fa parte del tuo lavoro.
Certo, è un riscontro. Sì. Allora, tra pochissimo ascoltiamo il tuo nuovo singolo Libera e se mi va, e poi magari ne parliamo anche un pochino, perché appunto mi interessa molto anche un po' capire come stai portando avanti, tra virgolette, anche un po' una battaglia femminista. E sono super super curiosa anche di ascoltare la canzone e di farla ascoltare a tutti i nostri ascoltatori.
Va bene.
Libera e se mi va, Denise Faro, che è qui davanti a me. Bellissima Denise, il tuo pezzo mi piace.
Grazie.
Tantissimo. E voglio capire un po' come è nato, raccontaci un po' la sua storia.
Guarda, in realtà è bellissimo perché ovviamente, vabbè, l'ha scritto Vasco Rossi, quindi quando nasce veramente il testo io non ero con lui, quindi questa è una domanda a fare a lui. Però quando arriva a me, lui me lo dice nella maniera più semplice del mondo. Tu immagina che sei con un amico al bar e ti dice: guarda, ti ho fatto un regalo, così okay, come te lo sto dicendo. Ti ho scritto una canzone, che tu rimani, eh? Io gli ho detto: davvero? Come i bambini,
certo,
cioè veramente,
certo.
E lui mi ha detto: certo, non è che scherzo. E è arrivata nelle mie mani inizialmente proprio come un semplice regalo, nel senso che lui mi ha detto: ok, questo è un regalo per te, io volevo fartelo perché sì, perché mandava, perché poi alla fine un artista non è che deve giustificare un perché di un regalo, no?
Certo.
Fanne ciò che vuoi, anzi avevamo parlato addirittura di vedere se magari usare qualche produttore che io ho in Latin America per renderlo un po' più simile.
Perché inizialmente ti aveva regalato solo il testo?
Solo, anche la melodia, ma insomma solo la canzone, okay, come per dire: questa è tua, adesso fanne ciò che vuoi. Poi evidentemente lavorando insieme, cercando di capire banalmente anche soltanto la tonalità, eccetera, e anche lui che ci ha pensato ancora di più al suo stesso tempo, ha capito che forse oltre a essere un regalo per Denise Faro poteva essere un regalo molto più ampio, poteva essere per tutte le donne. E quindi abbiamo cominciato a lavorarci insieme, lui ha iniziato a produrre la canzone ed è diventato un suo progetto a 360.
Quattro mani,
sì, ma più che quattro mani, guarda, è proprio stato un suo progetto, voglio dire, perché non voglio prendermi un merito che non ho, nel senso lui si è messo proprio lì, è stata la prima volta che ha prodotto una canzone lui stesso, quantomeno per qualcun altro, e mi ha fatto cantare, mi ha fatto da coach, mi ha spiegato nella maniera più bella del mondo la canzone, perché lui non mi ha dato una canzone, mi ha detto: tieni, vedi te come la interpreti. Lui me l'ha spiegata, questo non significa che mi ha obbligato a capirla come lui voleva, però mi ha detto, l'ha scritta lui,
certo,
mi ha detto dove era il mondo, ed è stato molto particolare. Lui è molto preciso in studio, non è una persona che adesso negli studi, oggi tu arrivi: ah, l'hai studiata? No, vabbè, canta lo stesso, ma questa l'ho sbagliata, ma la giusto, c'è un'altra take.
Ok.
Quindi vediamo i Frankenstein, no? Quando prendi 3, 4, 5 tracce, metti insieme e li butti fuori. Con lui questa cosa non è successa, noi siamo tornati in studio per tipo 2 settimane. Mm-mm. Io questa canzone l'ho ricantata più volte di quanto la canteresti in un tour.
Certo.
Cioè proprio 1,5 miliardi. Però penso sia proprio giusto, perché cioè, alla fine una volta che esce è fatta.
Certo.
È finita, se non arriva così.
Infatti volevo chiederti anche un po' com'è stato confrontarsi con un artista così importante, sia a livello magari tecnico che emotivo, perché comunque Vasco Rossi è Vasco Rossi, quindi...
Guarda, allora, emotivamente parlando ho la fortuna di conoscerlo da qualche anno e di sentirlo un amico, e quindi a quel punto in studio ero una persona molto rilassata, perché... Non, senza nulla togliere all'artista che è lui, che è enorme, io
eri
in quel momento lo vedevo anche come un amico, quindi ero mio agio al 100%. E, a livello professionale, come ti stavo accennando, è stato impegnativo in un senso buono, nel senso che veramente abbiamo lavorato sul più piccolo dettaglio. Cioè la canzone inizia: ehi, ehi, lo sai che ti amo? Ehi, ehi, l'abbiamo registrato 62 milioni di volte.
Ok.
Perché?
Infatti adesso eri preparatissima, almeno avere il mio orecchio.
Perché? Perché lui mi ha detto una cosa che è banale, però giustissima. Ehi, ehi, cosa fai? Tu chiami una persona, no? Quindi quando inizia la canzone io voglio avere la sensazione di girarmi e dire cosa?
Ok.
Quindi tu devi attirare emotivamente la mia attenzione, perché non è un parlato. E lui l'ha fatto davvero, cioè lui era di spalle quando io facevo gli ehi, fino a che a un certo punto si è girato e ha detto: questa
adesso
è giusta. È stato bellissimo. E tu dici: ma come, due lettere? Ma porca miseria, ha ragione, due lettere è l'inizio di tutta una canzone.
Sì, sì, beh, l'intro è poi penso la cosa più importante.
Esatto, esatto. E adesso molto spesso l'intro non è banalmente una chitarra, un pianoforte, ma sì, oppure addirittura una cosa al computer, che va bene perché ogni stile...
O magari non c'è ad oggi, che a noi speaker mette super in difficoltà questa cosa.
Vabbè,
quindi...
certo. Però ogni stile ha il suo perché, per carità. Però effettivamente quando ti entra una cosa e ti toglie il fiato per un secondo, perché dici: eh? E quindi sì, ti fermi, sì, no? Ti blocchi. Quella è la maniera più giusta per far sì che l'ascoltatore si fermi più di quei 5 secondi.
Perché... Ma anche che diventi un po' iconico come pezzo, perché alla fine ne stavamo parlando prima, i pezzi che poi rimangono nella mente per gli anni sono riconoscibili sin dai primi secondi. Allora Denise, continuiamo un po' il racconto del tuo singolo Libera e se mi va, perché volevo affrontare un pochino la tematica delle donne, che è molto centrale in questo pezzo, ma in realtà dalla nostra chiacchierata è proprio forse un argomento centrale di quello che tu vuoi comunicare, insomma, indipendentemente da quale arte poi utilizzi per farlo.
Sì, sì, è vero, nel senso che comunque io sono sempre stata una donna molto libera e molto, se vuoi, anche abbastanza coraggiosa. E mi piace pensare che le donne di oggi, soprattutto le più giovani, siano come me, nel senso siano libere di essere come me, poi possono scegliere di essere quello che vogliono, però Libera e se mi va nel particolare è bello perché non è pesante, cioè non siamo andati nel dettaglio di una cosa pesante, quindi la puoi sentire molto tua anche se sei una donna libera, okay. Ma è un po' anche una testimonianza, è un po' una, allora, è tante cose, è un po' anche una presa in giro, no? Per l'ometto, che è un po' della serie sveglia ti ometto. E dall'altra parte invece è anche una cosa seria, perché appunto il titolo dice tutto, libera, quindi di dire sì, di vivere la vita come vuoi, di essere coraggiosa, di essere pazza e di dire no e se mi va, quindi quel e se mi va e poi quella piccola frase che sì, però parla di tutto, no? E che purtroppo non è sempre così chiara, sembra quasi che il no per alcune persone non esista, tipo il vocabolario al no si è fermato, si sono persi la pagina e quindi ecco, va un po' sottolineato, certo, perché comunque nel mondo poi questa grande libertà delle donne non esiste, cioè noi pensiamo di essere libere, poi ci scontriamo con un sacco di muri, di paletti. Noi fortunatamente li abbiamo nei lavori, li abbiamo in cose magari più leggere, perché succedono anche cose brutte in Europa, però poi magari ci sono paesi in cui non puoi mettere un cappellino e viene uccisa, cioè per
i divieti sono più importanti,
la libertà è lontana anni luce, probabilmente Cleopatra era più libera di noi.
Ah, quello di sicuro, di sicuro. Ma senti, nel tuo ambito insomma artistico e musicale, ti è mai capitato di subire magari anche delle piccole discriminazioni in quanto donna?
Sì, nel senso che intanto ovviamente quando arriva una donna la prima cosa che vedi dall'altro lato, non sempre però spesso, è un po' quell'atteggiamento un po' maschilista del adesso ci penso io, adesso faccio io, oppure beh, se mi dai in cambio qualcosa allora lo faccio, altrimenti okay, no. E questa cosa mi è successa un milione di volte. E poi mi è successo spesso anche, ma sei una ragazzina, non ti credo, perché alla fine sei una donna, sei una ragazzina. Succede anche con il mio team, per esempio la mia manager è donna e ha la mia stessa età,
okay.
Quando noi arriviamo, a volte, soprattutto in Italia devo dire, all'estero molto meno, a volte ci trattano come due ragazzine, che noi ci guardiamo per dire ma scusa, ma non ho capito, ma qual è la differenza fra me e te?
Sì, sì, perché anche la giovane età a volte è vista un po'...
Sì, cioè essere donna ed essere giovani, che poi ma non è che abbiamo 15 anni, sì, perché sì, non è sì, che sì, gli arrivano veramente due ragazzine, è già visto come vabbè dai non le ascolto, oh, poverine, vabbè facciamogli un favore, no grazie, noi stiamo facendo il nostro lavoro, siamo professioniste, se non ti piace va benissimo, però questo non significa che siamo due ragazzine.
Sì, sì. Però tu vedi un po' di cambiamento nelle giovani generazioni, mi
tantissimo, ed è bello. Intanto anche proprio il fatto che siano molto più inclusive, nel senso veramente questa cosa delle donne, la forza delle donne, io ricevo critiche molto più da donne che da uomini, quindi ancora questa, okay, proprio, però non nelle giovani, sempre solo nelle adulte, nelle generazioni nuove invece sento proprio questa sorta di unione, questa cosa del non ci giudichiamo a vicenda e siamo forti, e poi se non ci piacciamo fa niente, ma non c'è bisogno di buttarti giù, e questo è molto bello.
Bello. Senti Denise, siamo giunte un po' alla fine della nostra chiacchierata, però ti chiedo qual è il tuo prossimo passo, se ci puoi spoilerare qualcosa.
Guarda, stiamo lavorando sull'album che uscirà ad ottobre, sarà in un doppio volume, quindi in realtà uscirà ad ottobre e poi il secondo volume dell'album uscirà intorno a marzo più o meno.
Okay.
E è carino perché il primo completa il secondo anche nel titolo, cioè della serie il primo titolo non lo capisci bene, il secondo ti fa capire tutto il quadro, e sarà in tre lingue, quindi ci sarà canzoni in inglese, canzoni in spagnolo e canzoni in italiano.
Bene, bene. Bellissimo, dai, allora noi vogliamo essere costantemente aggiornati su tutti quelli che sono i tuoi passi. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui.
Grazie
e
a te.
Continueremo a ascoltare insomma il tuo pezzo e a sentirlo nostro, perché insomma c'è tanto dentro.
Grazie, grazie.
Ciao,
mille.
Ciao Denise, grazie,
ciao,
mille.
Ciao a tutti.
Radio Bla Bla Network, meno sbatti, più musica.